Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Papa Francesco arrivato al G7, focus migranti, von der Leyen occorre agire sulle cause, in mattinata vertice bilaterale Biden-Meloni. Intanto Mosca commenta l'intesa tra Stati Uniti e Ucraina, è senza valore legale. Putin, la Russia ora è pronta ad avere buone relazioni con l'Europa. In Francia la campagna elettorale entra nel vivo, Marine Le Pen annuncia un governo di unità nazionale in caso di vittoria della destra. Banca Italia, il debito sale ad aprile e Confindustria vede uno scenario in miglioramento con il taglio dei tassi, ma occhio all'inflazione. Europei di calcio, si parte stasera a match d'esordio, Germania-Scozia e dal ritiro azzurro. Notizie confortanti su Barella. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata e andiamo subito al G7 di Brindisi, guidato dall'Italia. Si apre la seconda giornata all'insegna della presenza storica del Papa, la prima volta a un vertice, da poco arrivato e accolto da Giorgia Meloni, che in mattinata ha avuto un faccia a faccia bilaterale con Joe Biden. Ci colleghiamo con la Puglia, con la nostra Elisabetta Fiorito. Buongiorno Betta.
Sì, buongiorno Alessio. Allora un altro passo indietro sul fronte dei diritti dopo lo scontro sull'aborto tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'agenzia Bloomberg, nel comunicato finale del G7 sarebbe stato tolto ogni riferimento alla protezione dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale della comunità LGBT, riferimento che era invece presente nel comunicato finale del G7 di Hiroshima. Per l'agenzia americana il nuovo input del governo italiano è correlato alla visita del Papa, atterrato, come dicevi tu, a Borgo Ignazia, accolto dalla Premier Giorgia Meloni e che ha già iniziato i bilaterali. Durato poi 40 minuti il bilaterale tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente americano Joe Biden, alla presenza del segretario di Stato Anthony Blinken. Sul fronte internazionale, appello del G7 alla Cina per fermare il suo aiuto alla Russia. Il G7 estenderà la portata delle sanzioni per colpire le imprese e le banche anche in Cina, che stanno aiutando la Russia ad aggirare le sanzioni sui beni e le tecnologie usate nella produzione di armi. Il G7 poi adotterà misure, comprese sanzioni e misure innovative, per combattere l'uso da parte della Russia di pratiche ingannevoli di navigazione alternativa per aggirare le sanzioni. E c'è anche la reazione di Vladimir Putin allo stanziamento dei 50 milioni di dollari all'Ucraina dai fondi russi, il congelamento dei nostri capitali è un furto, dice il presidente russo. E per ora è tutto, a te la linea Alessio.
Grazie Elisabetta Fiorito. E dicevamo, è la prima volta per un Papa ad un vertice G7, e Francesco è arrivato, è stato accolto da Giorgia Meloni, lo sentivamo, interverrà oggi sul tema dell'intelligenza artificiale e avrà anche diversi incontri bilaterali.
Al tema dell'intelligenza artificiale il Papa ha dedicato già diversi documenti e pronunciamenti e oggi, durante il suo intervento pubblico al G7, primo pontefice a partecipare al summit, sfrutterà l'occasione per unirsi al coro di paesi e organismi globali che spingono per alzare barriere più forti alla nuova tecnologia, per chiedere che venga sviluppata e utilizzata eticamente, nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Ma ci sarà spazio anche per altro. 10 gli incontri bilaterali del pontefice. L'appuntamento di oggi sarà infatti l'occasione per tessere quella tela di relazioni, per trovare una strada di dialogo e pace a tanti conflitti. Preoccupano le guerre tra Israele e Hamas e Russia e Ucraina, ma anche i tanti conflitti che non fanno notizia, come quello in Myanmar. Tra gli altri, il Papa incontrerà nei bilaterali, oltre a Meloni, il presidente ucraino Zelensky, quello americano Biden e il francese Macron. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sentivamo poco fa dalle parole di Elisabetta Fiorito le reazioni della Russia al vertice G7 in corso. Ecco altri dettagli, perché il giorno dopo la firma dell'accordo di cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina, da Mosca arriva la presa di posizione, solo pezzi di carta senza valore legale, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, in riferimento al fatto che non è stato siglato un accordo da ratificare da parte del Congresso americano, ma una intesa tesa tra i due leader, Zelensky e Biden, che potrebbe decadere con Trump alla Casa Bianca. Poco dopo le parole anche del presidente russo Vladimir Putin, che ha detto il mondo è vicino a un punto di non ritorno a proposito del conflitto in corso in Ucraina, e poi però che la Russia è pronta ad avere buone relazioni con l'Europa. E ora invece andiamo in Francia, dove si accende la campagna elettorale per le elezioni del 30 giugno.
In pochi giorni la sinistra francese ha ritrovato la sua unità. Sotto le insegne del Fronte Popolare, il Partito Socialista, la France Insoumise, Les Écologistes e il Partito Comunista Francese si sono accordati su programma e distribuzione dei collegi. Le priorità: indicizzazione dei salari all'inflazione, età pensionabile a 60 anni e non più a 65, stop ai tagli annunciati dal governo ai sussidi di disoccupazione.
La seule chose qui importe à mes yeux, c'est che il Rassemblement National.
L'obiettivo primario è impedire all'estrema destra di governare la Francia, sottolinea Raphaël Glucksmann, che con il suo movimento Place Publique, arrivato terzo alle europee, ha rilanciato il Partito Socialista. Marine Le Pen, dal canto suo, promette un governo di unità nazionale in caso di vittoria contro un blocco delle sinistre definito come estremamente preoccupante, e il suo delfino, candidato premier Bardella, assicura che il primo punto sarà la sicurezza e il contrasto all'immigrazione. Una nuova riunione dell'ufficio politico dei Républicains convalida intanto l'espulsione del presidente del partito Éric Ciotti, che tira dritto sull'alleanza con Rassemblement National. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con i numeri dell'economia. Ad aprile il debito delle pubbliche amministrazioni, secondo Banca Italia, è aumentato di 11,5 miliardi rispetto al mese precedente. Sono gli ultimi dati dell'usuale rapporto della Banca d'Italia. Intanto l'Istat invece stima una crescita congiunturale dell'export italiano ad aprile, più 2,3%, e una riduzione dell'import dell'1,1%. E c'è anche il Centro Studi di Confindustria che vede uno scenario in miglioramento dopo il taglio dei tassi di interesse, ma invita a tenere sotto osservazione l'inflazione.
Il taglio dei tassi migliora lo scenario, il settore industriale è più fiducioso e mostra un miglioramento delle stime di produzione di giugno coerente con la timida risalita nelle attese a breve. Lo scrive il Centro Studi di Confindustria in congiuntura flash, spiegando che la crescita nel primo trimestre dell'anno ha registrato una buona dinamica grazie alle costruzioni e ai servizi. I segnali positivi sui consumi di beni, stima il Centro Studi di Confindustria, anticipano una minore flessione nell'industria nel secondo trimestre dell'anno. Prosegue inoltre la crescita del turismo, le esportazioni di beni sono ripartite e le importazioni calano, anche se resta bassa la fiducia delle imprese e persistono i problemi nei trasporti e nei prezzi dell'energia. Sul fronte commerciale intanto l'Istat stima ad aprile una crescita delle esportazioni del 2,3% su mese e del 10,7% su base annua, con le importazioni in calo dell'1,1% rispetto a marzo, ma in salita dell'1,4% rispetto ad aprile 2023. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca: beni artistici di valore storico sono stati sequestrati a un trafficante internazionale ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro. La direzione investigativa antimafia ha eseguito infatti un decreto di sequestro del Tribunale di Trapani che riguarda svariate anfore di epoca tardo-romana e un basamento di marmo di età ellenistico-romana, tutti ritenuti di ingente valore appartenenti a un trafficante internazionale di opere d'arte indicato dagli investigatori come collegato al boss mafioso scomparso a settembre 2023. Incredulità invece per anche sgomento per l'arresto di uno speaker radiofonico accusato di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale.
Adescava minori online nascondendosi dietro un finto profilo con il nome di Alessia. Andrea Piscina, 25 anni, noto speaker radiofonico, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Stando alle accuse, il conduttore della trasmissione notturna di RTL 102.5 avrebbe indotto bambini e ragazzini a compiere atti sessuali in videochiamata. I fatti contestati vanno dal 2021 al 2023. L'indagine del Nucleo Crimini Informatici della Polizia Locale di Milano parte dalla denuncia della madre di una giovane vittima. Il bimbo, che frequentava una polisportiva presso cui svolgeva attività anche Piscina, aveva mostrato comportamenti anomali, tanto da spingere la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine. Nei dispositivi di piscina sono stati rintracciati oltre 1000 tra immagini, foto e dialoghi videoregistrati con minori tra i 9 e i 14 anni. Il giovane speaker utilizzava un servizio crittografato svizzero, quasi impermeabile al lavoro dell'autorità giudiziaria. In un comunicato, i dirigenti dell'emittente radiofonica si dicono increduli e all'oscuro dell'indagine in corso. Andrea Piscina è stato sospeso in via cautelativa. Marco Oliva, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
È una notizia che arriva da Bruxelles. La Commissione europea sembra davvero pronta a questo punto a dare il via libera atteso alle nozze tra ITA e Lufthansa.
Ora anche per Bruxelles il matrimonio tra ITA e Lufthansa sa da fare, manca solo l'ufficialità, dovrebbe giungere a breve, si dice entro il 4 luglio, anche se per arrivare al closing bisognerà attendere la fine dell'estate. Un matrimonio per mesi messo in discussione dall'antitrust europeo che ha posto una serie di condizioni a tutela della concorrenza nei cieli, un pressing che ad un certo punto aveva fatto pensare al passo indietro da parte della compagnia tedesca. Invece alla fine la mediazione si è trovata e da qui il via libera. Il principale punto critico riguardava i voli a lungo raggio da Fiumicino al Nord America, sui quali, in risposta alle obiezioni di Bruxelles, Lufthansa si è impegnata a praticare tariffe basse. Inoltre è stato garantito che prima di 2 anni ITA non entrerà nella joint venture della quale Lufthansa fa parte con United e Canada Airlines. E poi la compagnia di Colonia ha assicurato sostegno ai voli intercontinentali dei principali competitor nei loro hub. Sulla base degli accordi, Lufthansa mira ad acquisire dal MEF il 41% di ITA Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro per poi salire al 100%. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura allo sport con gli europei di calcio in primo piano, perché stasera si parte, c'è la gara d'apertura, il match d'apertura Germania-Scozia alle 21, domani tocca all'Italia contro l'Albania e le ultime dal ritiro azzurro di Dortmund ce la racconta il nostro inviato Dario Ricci.
Buongiorno da Dortmund, tutto pronto per l'inizio di Euro 2024, il calcio d'inizio questa sera alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con la Germania padrona di casa che ospita la Scozia, ma l'attenzione di tutti di noi, tutti i tifosi italiani è concentrata proprio qui a Dortmund sul ritiro azzurro, sull'Italia che domani esordirà sempre alle 21 qui al Westfalenstadion contro l'Albania, partita d'esordio cui ci avviciniamo con parecchi dubbi. Non ci sarà Fagioli, recuperato Barella, ma ancora incertezze sulla formazione e sul modulo tattico che Luciano Spalletti deciderà proprio in queste ore di adottare. Alle 13.45 la conferenza stampa del CT e del capitano Gigio Donnarumma, nel pomeriggio quella degli albanesi che ben conoscono il nostro campionato, sono diversi a vestire maglie delle nostre squadre, quindi davvero sarà un derby, in poche parole davvero decisivo per il nostro cammino europeo. Per il momento da Dortmund è tutto.
Grazie a Dario Ricci. Alle 13 minuti e 40 secondi ci fermiamo e in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra pochissimo.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Papa Francesco, arrivata al G7, focus migranti, von der Leyen, occorre agire sulle cause. Putin, siamo vicini a un punto di non ritorno, ma la Russia è pronta ad avere buone relazioni con l'Europa. Ilaria Salis, senza braccialetto elettronico, ora è libera di muoversi. In Francia si accende la campagna elettorale, Marine Le Pen annuncia un governo di unità nazionale in caso di vittoria. Europei di calcio, si parte stasera match d'apertura Germania-Scozia. Eccoci qua di nuovo in diretta. Questi titoli principali delle notizie di oggi. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre 349-238-6666 se volete commentare le notizie principali di oggi. Ripartiamo dal G7 in corso a Brindisi in Puglia, seconda giornata. Facciamo il punto con il nostro Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionale. Ho detto nostro Di Lido perché insomma ormai posso dirlo, no? anche un po' nostro.
Grazie mille, è un grande onore per me essere chiamato nostro. Un caro saluto a lei e radioascoltatori.
Allora, Di Liddo, i temi sul tavolo, insomma, ormai credo che tutti hanno un po', avranno sentito qualche cronaca. C'è stata questo via libera a questo prestito di 50 miliardi di dollari all'Ucraina, che dovrebbero essere restituiti attraverso gli extra profitti degli asset russi, ma è un accordo che va ancora costruito, scrive oggi Beda Romano sul Sole 24 Ore, per esempio. Poi insomma c'è stato anche lo screzio tra Giorgia Meloni e il presidente francese Macron sulla questione dei diritti e dell'aborto. Per quanto riguarda il Medio Oriente non c'è molto da dire, insomma, si parla di una bozza finale che citerà l'impegno americano a Gaza per il cessate il fuoco e per la soluzione dei due stati, ma sappiamo che insomma siamo lontani dai due stati, perché c'è ancora un forte impegno delle colonie israeliane in Cisgiordania. E poi c'è stata la firma di questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Ucraina, accordo di cooperazione militare commentato oggi dal Cremlino, che parla di un accordo senza valore legale. Di Liddo, mettiamo un po' in ordine di importanza i fatti e anche forse dal punto di vista della presidenza italiana di questo G7, cosa possiamo dire fino ad ora?
Allora, per la presidenza italiana è stata un'ottima vetrina, al di là delle battute tra il nostro primo ministro Meloni e il presidente francese Macron, che però riguardano un tema prevalentemente di sensibilità e di politica interna. Il premier Meloni ne è uscito bene, sia nella conduzione sia per la sensibilità con cui in alcune occasioni ha quasi accudito sotto certi aspetti il presidente Biden, che è apparso particolarmente stanco. Il tema medio orientale, come giustamente sottolineava lei, è stato l'ultimo in ordine di importanza, in scia da quanto fatto le Nazioni Unite al piano Biden. Invece è interessante il discorso sull'Ucraina, perché qualora andasse in porto, ecco, un finanziamento attraverso l'espropriazione degli extra profitti russi congelati in Europa avrebbe una portata rivoluzionaria, se però legalmente si potrà fare.
Di Liddo, come proprio per quanto riguarda la situazione di questa lunga guerra in Ucraina, come andrà inserito questo G7 nella cronologia dei fatti e nella cronologia dei momenti di maggiore o minore sostegno dell'Occidente a Kiev? Siamo in un momento alto, questo G7 rappresenta un momento alto, oppure ci saranno le parole del Papa, che è il più importante rappresentante, diciamo, di una richiesta di pace comunque nel mondo, il fatto che Biden, la presidenza Biden sia comunque in scadenza, il fatto che siamo alla vigilia di una conferenza per la pace in corso che comincerà in Svizzera, non spingono magari invece a pensare al contrario, no? Che siamo in un momento in cui si comincia a parlare di una qualche forma di pace.
Diciamo che un G7 non particolarmente impattante, non rivoluzionario sotto certi aspetti, ha introdotto sicuramente dei temi importanti, ha ridato un po' di ossigeno al fronte di supporto all'Ucraina, però come giustamente lei sottolineava, le leadership che hanno partecipato sono leadership uscenti, pensiamo a quella britannica o a quella americana, che dovranno confrontarsi con le elezioni, oppure fortemente indebolite da un voto particolare come quella francese e quella tedesca. La mia impressione è che viviamo in un momento in cui queste stesse leadership temono che il prossimo appuntamento elettorale cambi l'indirizzo politico dei loro paesi e stanno cercando di strappare accordi vincolanti di lungo periodo, nell'illusione, forse pia, che i nuovi cambi di governo non riescano ad intaccarli. Ma non so fino a che punto, diciamo, Trump possa essere contenuto in questo modo, perché queste clausole sono sostanzialmente clausole di protezione da un eventuale uragano trumpiano.
Di Liddo, tra i leader invitati a questo vertice ci sono anche alcuni rappresentanti del G20, il presidente brasiliano Lula, quello indiano Narendra Modi e poi c'è per quanto riguarda gli Emirati Arabi il presidente Mohammed bin Zayed, c'è Erdogan, c'è il re Abdallah di Giordania, insomma, oltre al Papa, prosegue questo tentativo del G7 di, come dire, di allargare, no? O di corteggiare anche il sud globale, ne abbiamo parlato anche nel collegamento di ieri. Questi leader, le chiedo, daranno la presenza di questi paesi, darà più forza al G7, alle posizioni occidentali, o in qualche modo invece sottolineano, insomma, questo declino un po' in corso, no, della leadership occidentale? Perché 10 anni fa, 20 anni fa, ma anche solo 10 anni fa, sarebbe stato impensabile questo tipo di tentativo di coinvolgimento.
Lei ha usato un termine sacrosanto, tentativo di corteggiamento, perché questo è. Però, ecco, anche per aiutare i nostri radioascoltatori, che senso ha fare un G7 a cui puoi invitare tutti questi leader che non fanno parte del G7? E perché invece non promuovere un nuovo forum ancora più inclusivo, dove tutti i membri siano su un livello di parità?
Spero che non la stia facendo a me questa domanda di Lido, perché...
No, è una domanda retorica, ovviamente.
Ma la sua risposta però ce la dia, cioè...
La mia risposta è che il G7 è un forum che ha avuto una sua utilità, ma che indubbiamente si confronta con un processo di invecchiamento. Sarebbe molto più utile pensare nuovi forum più allargati che facciano sentire i membri del sud globale su un piano di parità e non su un piano di invitati d'onore. Agli stati piace essere invitati come partner, non come convitati, seppur d'onore.
Allora, un qualche secondo lo dedicherei anche al vertice di Lucerna, la conferenza voluta da Zelensky per parlare della ricostruzione della pace in Ucraina. 160 le delegazioni invitate, sinora hanno risposto 90 di queste delegazioni. Ci sono delle assenze di peso, tra cui quella del presidente americano Biden, e Zelensky ha parlato per questo, insomma, ha espresso la sua delusione, ha detto che è un regalo a Putin questa assenza di Biden. A cosa serve questo vertice in Svizzera? Cosa possiamo aspettarci? Che inizia domani, tra l'altro.
Possiamo aspettarci non diciamo grandi rivoluzioni e non eccezionali cambi di direzione. Gli assenti sono tanti, sono importanti, però è un primo tentativo di introdurre la parola pace e soprattutto il tavolo negoziale dopo tanti, troppi mesi in cui per la rigidità delle posizioni russe non era possibile trovare questo compromesso. Non sono particolarmente fiducioso perché ovviamente il forum non ha un formato in grado di smuovere le acque, però è già qualcosa. Io credo, e l'abbiamo detto per mesi insieme anche a lei, che finché il campo di battaglia non darà un esito diverso da quello che sta dando adesso, il negoziato sarà molto difficile. Il negoziato politico deve essere realizzato quando al tavolo si può portare qualcosa e quando i contendenti sono vicini al punto di rottura, e adesso non ci sono entrambe le situazioni.
Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionale, grazie ancora una volta, buona giornata, alla prossima. E questo, insomma, era l'inizio, era il modo per, diciamo, aprire il racconto della giornata, giornata che sarà caratterizzata, sicuramente lo sentiremo, da quello che dirà il Papa a questo vertice G7. Il Papa è appena arrivato, leggo che nella bozza finale c'è anche l'invito alla Cina, ancora una volta, a fermare, a bloccare l'aiuto alla Russia, quell'aiuto economico, che di tecnologie dual use cosiddette, che possono essere utilizzate anche per fini militari. Prima di andare in pausa, vi leggo l'aggiornamento che riguarda Ilaria Salis. Vi ho letto il titolo, ma la notizia è arrivata pochi minuti fa. Ilaria Salis è libera. La polizia ungherese ha appena lasciato il suo domicilio a Budapest, che aveva ottenuto gli arresti domiciliari, dopo averle tolto il braccialetto elettronico. Quanto si apprende, la richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo avvocato Grigor Maghiar subito dopo la sua elezione come eurodeputata con l'Alleanza Verdi Sinistra. Questa mattina è stata scarcerata quindi dalla detenzione domiciliare. 13 e quasi 20 28 minuti, ci fermiamo per il break, ritorniamo più tardi con la classifica delle migliori notizie della settimana.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Papa Francesco è arrivato al G7, in mattinata anche un vertice bilaterale tra Biden e Meloni. Putin, la Russia è pronta ad avere buone relazioni con l'Europa e sulla conferenza per la pace prevista domani in Svizzera dice solo l'ennesimo trucco. Ilaria Salis senza braccialetto elettronico, stop ai domiciliari, a Budapest ora è libera di muoversi. In Francia si accende la campagna elettorale, Marine Le Pen annuncia un governo di unità nazionale in caso di vittoria. Banca Italia, il debito sale ancora ad aprile, Confindustria stima uno scenario in miglioramento dopo il taglio dei tassi di interesse. Europei di calcio, si parte stasera con il match d'esordio Germania-Scozia, dal ritiro azzurro, notizie confortanti su Barella. Allora, eccoci qua alle 13:35 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati, 349-238-6666, velocemente i vostri messaggi, vediamo se c'è qualcosa. Giornata tutta da ridere per Papa Francesco, in mattinata i comici italiani, poi i comici del G7 e gli altri politicamente morti che camminano, scrive Pietro. Effettivamente c'è stata questa coincidenza curiosa che il Papa la mattina ha incontrato i comici in un'occasione che non so esattamente quali fossero le circostanze e poi è andato al G7, no? Cioè, immagino che l'agenda del Papa sia complessa, però insomma forse lasciarsi una giornata libera per il G7 anziché mettere insieme queste due cose molto diverse, ma insomma è solo una sensazione. Adesso è arrivato il momento della classifica delle migliori notizie. Le migliori notizie della settimana, quelle che ci fanno dire sì, finalmente una buona notizia. E allora cominciamo dal quinto posto con in realtà una iniziativa, perché oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, la ricorrenza voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sottolineare insomma l'utilità, l'importanza delle donazioni di sangue e di plasma. Oltre 1,5 milioni di persone donano il sangue in Italia, lo confermano i dati 2023 del Ministero della Salute, che lo scorso anno ha registrato un aumento di oltre 280.000 iscritti alle associazioni per la donazione rispetto all'anno precedente, e ovviamente una ottima notizia. Quarto posto, a proposito di giornate internazionali, due giorni fa, sì, oggi il 14, il 12 giugno, è stata quella contro il lavoro minorile. Abbiamo parlato del dato italiano con 78.000 minori che lavorano e anche il rischio infortuni associato a questa cosa qua, quindi abbiamo parlato in senso critico, ma così giusto per mettere le cose nella giusta prospettiva e per dare conto anche di un lato positivo che c'è in questa faccenda, dal 2000 ad oggi sono stati fatti enormi progressi nel mondo nella lotta allo sfruttamento del lavoro minorile. Ce lo ricorda il Child Labor, il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che stima che a livello globale il numero di bambini coinvolti nel lavoro minorile è diminuito da 245 milioni, numeri impressionanti, nel 2000 a 160 milioni nel 2020, numeri ancora alti, ma comunque in diminuzione considerando che in questi 20 anni c'è stato anche un aumento della popolazione. Dunque era giusto anche mettere questo, diciamo, contestualizzazione sulla questione del lavoro minorile. Terzo posto, notizia che riguarda l'ambiente, il dibattito apertissimo sulle auto elettriche, auto meno inquinanti, eccetera. Allora, sono arrivati i dati che sono ancora provvisori dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. 2023, le emissioni medie di CO2 delle nuove auto immatricolate hanno continuato a diminuire, sono state in calo dell'1,4% rispetto all'anno precedente, così come le emissioni dei nuovi furgoni immatricolati sono state in calo dell'1,6%. Aspetteremo poi i dati definitivi, ma sembra che la direzione sia quella giusta. È un'ottima notizia il calo delle emissioni, parliamo di 10 milioni di auto e di 1,5 milioni di furgoni. Molto bene. Allora, al secondo posto, godiamocela ancora, come abbiamo detto già in altre occasioni, rilassandoci un po', insomma. Però è anche davvero il fatto che l'atletica italiana agli europei, appena chiusi a Roma, abbia ottenuto il record storico di medaglie, primi nel medagliere con 24 medaglie, è una buona notizia anche per tutto il movimento dell'atletica. Sono sportivi che ci regalano tante belle soddisfazioni, guadagnano anche molto poco spesso rispetto ad altri sport, quindi è davvero un bel primato. C'ho qui davanti a me tutte le medaglie, ma non c'è, credo, tempo di ricordarle tutte. 24. Primo posto. Allora, questa è una notizia che in realtà nasce da un post che ho visto ieri da parte di Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, che intanto saluto. Giulio, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Benvenuto,
grazie
a Betti.
Te, buongiorno.
Allora, cosa è successo? Che insomma girano queste foto della Marmolada completamente innevata, perché... Ed è un'ottima notizia davvero, per tante cose che adesso tu ci ricorderai. A queste foto a quando risalgono? Cioè, ha nevicato proprio da poco?
Allora, sì, è un'ottima notizia. Nevicato in realtà nell'arco dell'ultimo mese e mezzo in maniera copiosa e abbondante a più riprese. E l'ultima nevicata è caduta appunto qualche giorno fa, quindi in pieno giugno. Va detto che la neve sulla Marmolada, sì, insomma, 2.000-3.000 metri a giugno non è una cosa così eccezionale come fenomeno meteorologico. Tuttavia la quantità di neve ad alta quota che in alcune zone delle Alpi registriamo in questi giorni, in questo mese e mezzo, sì, è anomala, è molto più del normale, e questa, diciamolo, è un'ottima notizia.
Eccola, sia chiaro, non stiamo dicendo che non c'è il riscaldamento climatico globale, no, che le temperature non sono, non diciamo scemenze, perché purtroppo abbiamo un anno di record alle spalle. Però quando c'è comunque una notizia non tanto in controtendenza, ma insomma una buona notizia, perché questo, perché Giulio, è una bella notizia da salutare con entusiasmo, perché vuol dire neve, vuol dire ghiacciai, vuol dire riserve d'acqua.
Esatto, innanzitutto vuol dire riserva d'acqua, ed è acqua, a differenza dei nubifragi che hanno portato anche danni considerevoli, sì, nel nord Italia, perché quella non è acqua utile purtroppo in molti casi.
Se ne va via, no? E anzi fa solo dei danni.
Esatto, fa danni, a parte allagamenti, ma poi dilava il terreno, perde nutrienti, insomma ci sono proprio dei risvolti tecnici evidenti da questo punto di vista. La neve abbondante che è caduta sulle Alpi cosa fa? Fonde gradualmente, si spera che non arrivi appunto un caldo eccezionale tutto insieme, fonde gradualmente e va a alimentare le falde, che sono poi l'essenza primaria delle riserve d'acqua. Quindi è un'ottima notizia in vista dell'estate, ma direi anche in vista dell'autunno e della prossima stagione, perché molte falde, lo ricordo, si ricaricano in tempi molto lunghi, ci possono volere mesi, anni per ricaricarsi del tutto, quindi questa neve abbondante in alta quota è veramente manna dal cielo, anche se ripensando, sì, alle Alpi spoglie completamente di neve di 2 anni fa, che c'erano delle foto impietose con riduzione dei ghiacciai drammatica tra il 2022 e il 2023, quest'anno non sono molto ottimista sul fatto che i ghiacciai avanzeranno, anzi direi che è molto improbabile, però quantomeno avremo un bilancio di massa, diciamo, in termini tecnici, non così negativo come abbiamo avuto negli ultimi 2 anni. Diciamo che questa neve in parte dovrebbe proteggere gli ghiacciai.
E tanto possiamo riempirci gli occhi anche di queste immagini che sono un pochino così anche consolanti, no? Perché quando vediamo le foto delle montagne così spoglie a confronto con di neve, rispetto a come è stato negli anni passati, quest'anno almeno non è così. Però non dobbiamo pensare che ci sia un'inversione di tendenza, questo non dobbiamo illuderci. Invece, che estate, possiamo già dire qualcosa, no? su questo inizio di estate, si possono fare delle stime, previsioni no, ma insomma stime forse sì, Giulio?
Allora, sì, possiamo dire una cosa importante, che l'estate è iniziata al sud, è iniziata già da diverse settimane in realtà, perché picchi di calore piuttosto importanti su tutto il meridione d'Italia. Al nord invece, direi che su parte del centro ancora si sta piuttosto bene a livello termico, con temperature anche inferiori alle medie del periodo. Quindi l'Italia è completamente divisa in due, e la prossima settimana avremo il primo assaggio di caldo forte, caldo intenso della stagione, che riguarderà anche il nord. Diciamo che è anche fisiologico che arrivi un po' di caldo al nord, però centro-sud e anche la Romagna probabilmente registreranno a partire da martedì temperature molto al di sopra delle medie, con valori anche superiori ai 40 gradi. Quindi quello che dicevamo, non illudiamoci il clima
abbia
invertito la propria rotta. Purtroppo dietro l'angolo abbiamo questa imminente ondata di calore piuttosto pesante per il centro-sud Italia e abbiamo situazioni appunto di siccità importante su parte dell'Italia centro-meridionale. Quindi purtroppo la realtà dei fatti è che dobbiamo fare i conti col cambiamento climatico e il caldo tornerà, quello anomalo, a interessare l'Italia inevitabilmente, però farlo ad esempio al nord con una cospicua riserva d'acqua sicuramente ci aiuta a affrontarlo meglio.
Benissimo, Giulio Betti, grazie ancora una volta, climatologo meteorologo del CNR. Questa era la migliore notizia della settimana, la marmolada completamente innevata. Adesso ci fermiamo, tra poco di nuovo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.